e nell'orecchio diventa pulce scienza e guarda al cielo, ma guarda anche al clima, con diciamo i dossier preoccupanti che sono sul tavolo e sotto gli occhi di tutti della comunità scientifica, ma guarda anche al clima per fenomeni abbastanza nuovi e che vorremmo con il nostro ospite spiegare.
E ringraziamo per la sua disponibilità Marco Gaia, il direttore di Meteo Svizzera Locarno Monti, meteorologo, esperto di cambiamenti climatici. Ben ritrovato su Rete 1.
Grazie, buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
L'attualità ci dice che l'Organizzazione Meteorologica Mondiale si è riunita di recente in congresso a Ginevra, proprio fino alla settimana scorsa, un incontro anche abbastanza lungo. Che cosa è emerso tra le tante trattande che c'erano?
Allora, ogni 4 anni l'Organizzazione Meteorologica Mondiale si riunisce in congresso plenario, quindi rappresentanti di praticamente tutte le nazioni del mondo, perché sono praticamente tutte le nazioni che aderiscono a questa agenzia dell'ONU, si riuniscono e quest'anno il tema fondamentale era l'iniziativa Early Warning for All, quindi allerte precoci per tutto il mondo. Un'iniziativa lanciata lo scorso anno dal segretario generale dell'ONU, quindi non è un'iniziativa solo legata alla meteorologia, ma veramente è portata avanti ed è stata lanciata proprio a livello di tutto l'ONU, affinché entro nel 2027 ogni abitante della Terra sia protetto dai pericoli naturali tramite degli affidabili e adeguati sistemi di prevenzione, perché si sa, i fenomeni meteorologici ci sono, possono fare dei danni, ma al giorno d'oggi abbiamo anche le conoscenze, le tecnologie per proteggere la popolazione, ed è quello che si vuole fare.
E poi c'è un'altra notizia che riguarda questo convegno. È entrato nel comitato il direttore di Meteo Svizzera, il direttore generale di Meteo Svizzera.
Esatto, l'Ufficio Federale di Meteorologia e Climatologia, quindi Meteo Svizzera, rappresenta in modo ufficiale la Svizzera in questa agenzia dell'ONU e ogni 4 anni si sceglie anche il cosiddetto consiglio esecutivo, e il nostro direttore Christoph Appenzeller è stato eletto per un mandato appunto di 4 anni.
Marco Gaia, volendo magari fare un esempio proprio di questo che lei ci ha spiegato, il tema era la protezione delle persone nel mondo dai rischi naturali, quindi la creazione di sistemi di allerta rapido per permettere poi alle persone di trovare rifugio. Riportandoci un pochettino a quello che può essere, non so, abbiamo la montagna di Brienz che da un mese oltre preoccupa, qui c'è un aspetto ovviamente geologico, però indotto anche da mutamenti meteorologici ovviamente, ma se ci fosse un esempio rapportato alla realtà elvetica o quantomeno europea che lei diciamo se ha notato da questo congresso, qual è il sistema d'allerta rapido che forse potrebbe essere utile a noi che viviamo in questa parte del mondo?
Ma c'è da dire che noi che viviamo in Europa sostanzialmente siamo messi decisamente bene. Pensiamo, facendo riferimento al Ticino, quello che successe nel 1978 con la famosa alluvione. Se andiamo a guardare i bollettini meteorologici di quei giorni, erano stati identificati sì dei temporali anche di una certa intensità, ma nessuno aveva allertato o la polizia, le autorità o la popolazione, per il semplice fatto che a quei tempi non neanche si pensava di avere dei sistemi di allertamento, non ci pensava nessuno. E a seguito di questo evento, che ha colto sostanzialmente abbastanza impreparati tutti quanti, è stato lanciato proprio in Svizzera il discorso: ma possiamo proteggerci in un qualche modo? E negli anni 80, anni 90, il Ticino è stato proprio un precursore, sviluppando i primi sistemi pilota di allertamento meteorologico. A partire dal 2000 questi sistemi pilota sono stati estesi a tutta la Svizzera e possiamo dire che adesso da una ventina d'anni a questa parte, sia in Svizzera sia in tante altre nazioni europee, esistono dei sistemi di allerta precoce che funzionano decisamente bene. Il discorso però, se lo allarghiamo adesso a tutto il mondo, non si può fare nella stessa misura, perché purtroppo ci sono ancora molte nazioni in cui questi sistemi, per svariati motivi, non sono stati ancora sviluppati. Ed è questo quello che ci richiama segretario generale dell'ONU, a cercare veramente di diffondere questa conoscenza, mettendola a disposizione anche da parte di noi paesi in cui abbiamo questi sistemi verso coloro che non ne hanno a disposizione.
A proposito di allerta precoce, adesso ne faccio una, ma ho anche una domanda sull'argomento, perché ci hanno informato adesso che la Galleria del San Bernardino è stata riaperta. Questo può interessare a chi è in viaggio. E invece, a proposito di allerta precoce, una curiosità che riguarda questo incidente che è avvenuto a fine maggio sul Lago Maggiore. Adesso le notizie dicevano che è stata recuperata la barca che è affondata. Io mi sono domandata se queste persone che erano a bordo avessero i loro telefoni spenti, con le batterie staccate, come fanno gli agenti dell'intelligence, e quindi non avessero ricevuto l'allerta, perché a me è arrivata quel giorno lì, ero in un'altra località, però mi sono arrivate le allerte.
Allora, questo è un aspetto molto interessante, perché un sistema di allerta precoce, noi lo chiamiamo, utilizzando la terminologia inglese, deve essere un sistema end-to-end, quindi deve partire dai dati di misura, dover riuscire a tempo sufficientemente precoce detettare, per esempio, che sta sviluppandosi un temporale, e poi far arrivare questa informazione all'altro capo, all'altra fine, quindi proprio all'utilizzatore, che poi deve sapere cosa fare. Se da qualche parte in questa catena di trasmissione dell'informazione c'è un'interruzione, o le persone che ricevono questa informazione non sanno come comportarsi adeguatamente, evidentemente poi l'allerta perde in efficacità. La cellula temporalesca che ha toccato la zona di Sesto Calende era partita diverse ore prima, addirittura nel Comasco, poi intendo il Comasco come zona dell'Alto Lario, poi ha attraversato il Mendrisiotto ed è uscita verso il Varesotto per andare verso Sesto Calende. Quando è transitata sulla parte svizzera di questo percorso, effettivamente i nostri sistemi hanno detettato l'intensità e l'aumento dell'intensità di questo temporale e hanno emesso delle allerte automatiche che sono state recepite da coloro che avevano eventualmente impostato l'abbonamento gratuito tramite la nostra app. Quando poi è uscita sul territorio italiano, ecco, qui da lì in avanti non so dire cosa sia successo, presumo che i colleghi italiani hanno pure seguito la cella e si sono comportati di conseguenza. Se poi l'informazione è arrivata fino a queste persone che erano sulla nave, questo io non lo so.
Certo, viene anche da pensare che probabilmente la metà dei presenti sulla barca non avessero l'app di Meteo Svizzera, questo è sicuro, però essendo magari degli agenti segreti potevano avere a disposizione altri sistemi di allerta. E poi ribadiamo, come si diceva prima, chi comanda e gestisce una barca ed è su un lago che sta tra la Svizzera e l'Italia, quantomeno due app le dovrebbe avere, e naturalmente i sistemi diretti, certo. Quindi da capitano a capitano, da capitaneria, e quindi è chiaro che le informazioni da qualche parte sono state lanciate, poi non sono state raccolte, come ci spiegava benissimo Marco Gaia. Da Sesto Calende guardiamo un po' più lontano per entrare in questa nebulosa, in questa nebbia creata dagli incendi in Canada.
Che effetto potrebbero avere sul clima, in particolare dell'Europa, oppure anche proprio della Svizzera?
Allora, per il momento l'essere umano, l'occhio umano qui in Europa penso non sia proprio accorto di nulla. Ecco, abbiamo letto delle immagini di quello che sta succedendo per esempio a Nuova York, dove è diminuita addirittura la visibilità, ecco, questa polvere, queste fuliggini sono arrivate fino lì, sono già arrivate anche in Europa, però le misurano gli strumenti di misura perché i quantitativi sono estremamente ridotti. Come detto, secondo me nessuno ad occhio nudo si è ancora stato in grado di notare queste piccolissime particelle. L'impatto che può avere è difficile da stimare, proprio perché le concentrazioni al momento sono molto molto deboli. Potrebbe darsi che in alcune regioni abbiano favorito la formazione di un po' di piovigine, perché le goccioline si formano proprio a partire da quelli che noi chiamiamo dei nuclei di condensazione, vale a dire delle particelle di polvere o di fuliggine estremamente piccole. Evidentemente un incendio, anzi più incendi come quelli che si stanno e si sono verificati in Canada, forniscono numerosissime di queste particelle.
Quindi nell'atmosfera una reazione chimica si sta producendo, e poi sappiamo con le correnti, con i venti, perché oggi come oggi magari uno pensa, beh, ma siamo così lontani, cioè l'ho pensato io naturalmente, e invece no, pian piano ci potrebbero essere delle conseguenze, non ancora facili da valutare, ma ci potrebbero essere, come lei ci spiega.
Sì, io penso che quello che sta succedendo in Canada si presta a un paio di considerazioni. La prima è la testimonianza, una volta per tutte, che la meteo e il clima non conoscono frontiere. Mm-hmm. Ecco, il ragionamento è molto lontano, tutto sommato, quando si parla di atmosfera, spesso e volentieri è fuorviante, perché la Terra è un'unica gigantesca palla, l'atmosfera ricopre come un tutt'uno questa gigantesca palla, e se le sostanze che vengono emesse nell'atmosfera sono in numero sufficiente, prima o poi vengono distribuite un po' su tutto il pianeta. La conseguenza di questa prima considerazione è che nell'interesse di tutti cercare di contrastare i cambiamenti climatici in tutto il mondo, quindi non pensare semplicemente al proprio orticello, alla propria nazione, certo, ma pensare anche ben al di là. E la terza considerazione che mi sento di fare è che quello che vediamo è assolutamente compatibile con quelli che sono un po' gli scenari futuri legati ai cambiamenti climatici, perché se è vero che nelle foreste canadesi ci sono da sempre stati degli incendi di bosco, in queste dimensioni e in questa estensione inizia a essere un pochettino sospetto. E il fatto che viviamo in una terra vie più calda fa sì che con l'aumento delle temperature aumenta anche l'evaporazione del suolo, e quindi tendenzialmente i periodi di siccità tendono ad aumentare. Questi sono dei periodi poi favorevoli all'innesco e alla diffusione degli incendi di bosco.
Infatti quest'anno gli incendi in Canada sono arrivati prima del solito, precocemente.
2 anni che quella zona soffriva di problemi di siccità, certo, molto com'è, gravi, no? Quindi
stiamo parlando con Marco Gaia, direttore di Meteo Svizzera Locarno Monti, e stiamo approfittando della sua presenza per parlare di un po' di attualità della meteorologia, splendido argomento d'ascensore, ma quando si parla di scienza è un po' un'altra cosa. E a proposito, l'agenzia scientifica americana che si occupa di atmosfera e di oceani, la NOAA, 2 giorni fa ha annunciato che anche El Niño è arrivato precocemente, si è formato con anticipo. Naturalmente ha già anche prospettato uno scenario piuttosto preoccupante.
Che in Vietnam già stanno toccando con mano.
Ci può, per esempio, ecco, ci può riassumere che cos'è El Niño e che cos'è la Niña, che quest'anno si manifesteranno anche contemporaneamente?
Allora, volentieri si può provare a spiegare in poche parole di cosa si tratta, anche perché ultimamente questi due fenomeni sono balzati un po' all'attenzione delle cronache. Allora, prima di tutto, di dove stiamo parlando? Stiamo parlando di quella gigantesca superficie di Oceano Pacifico compresa fra l'Australia e le coste cilene. È una estensione veramente ampissima di acqua di mare, che a seconda un po' delle annate tende a scaldarsi molto o a scaldarsi di meno. Ecco, El Niño e la Niña non si manifestano mai in contemporanea. Se abbiamo un El Niño vuol dire che la temperatura di questa superficie del mare è decisamente più alta del solito. Se abbiamo una situazione di la Niña, la temperatura della superficie del mare tendenzialmente è più bassa. Essendo l'estensione interessata così ampia, in pratica sono delle quantità di acqua che evaporano dall'oceano, che poi vanno nell'atmosfera, talmente grandi che sono in grado di avere poi delle ripercussioni sui fenomeni atmosferici anche a centinaia e migliaia di chilometri di distanza. Non tutti gli anni si verifica una situazione di El Niño, non tutti gli anni si verifica una situazione della Niña. Negli ultimi 3 anni tendenzialmente le temperature di questa zona erano un po' più basse del normale, quindi eravamo in situazione di La Niña. Adesso le previsioni che sono state fatte sono quelle che a partire dall'autunno si andrà piuttosto in una fase di El Niño. E l'esperienza insegna che spesso e volentieri, quando abbiamo poi situazioni di El Niño, le temperature tendono ad aumentare un po' in tutto il mondo di più del solito, e ci possono essere poi dei fenomeni precipitazioni più intense in certe zone del mondo, rispettivamente di scarsità di precipitazioni in altre, quindi le zone di pioggia si spostano veramente, che possono essere anche abbastanza importanti. È per quello che c'è una certa preoccupazione sulla base di queste previsioni, non è immediato, ma è soprattutto per quello che succederà, diciamo, fra novembre e maggio dell'anno prossimo.
Perché ricordo questo, che insomma la temperatura dell'acqua degli oceani, anche con una dimensione, come lei ci ha detto, enorme, influenza direttamente i cambiamenti meteorologici, condiziona direttamente nelle varie zone geografiche appunto la possibilità o meno di avere precipitazioni, di avere uragani o di avere appunto siccità. Quindi importantissimo, come lei già segnalava fin dall'inizio, tutto è collegato, non solo i paesi, ma proprio anche acqua e terra.
Adesso le volevamo chiedere qualche cosa che riguarda proprio noi qui nella Svizzera italiana. Come mai sta praticamente piovendo tutte le sere?
Glielo stanno
notti?
Chiedendo tutti, vero? Si confessi, quanti la chiamano? Ma perché?
A che fenomeno è dovuto?
Allora, effettivamente è un po' il tema più gettonato in questi momenti, quando anche le persone mi incontrano per strada e mi riconoscono, è questo un po' il tema del momento. Andiamo con ordine, sostanzialmente di norma, di regola, noi qui in Ticino abbiamo un po' una distribuzione classica delle precipitazioni durante l'inverno, abbastanza poche, poi in primavera, autunno, delle precipitazioni più consistenti, e durante l'estate tendenzialmente delle precipitazioni a carattere temporalesco. Negli ultimi due anni questo meccanismo si era un po' inceppato per certi versi e abbiamo sofferto, tutti si ricordano quello che è successo l'anno scorso d'estate, abbiamo sofferto di siccità, cioè le precipitazioni negli ultimi 24 mesi fino, diciamo, all'inizio del mese di maggio erano decisamente deficitarie. Questo perché? Perché spesso e volentieri le zone di alta e di bassa pressione sull'Europa si organizzavano e andavano a posizionarsi in modo che proprio sopra di noi di nuvole, di umidità non ne arrivava. Dal primo di maggio, o da inizio maggio, diciamo, questa distribuzione delle alte e delle basse pressioni ha iniziato a modificarsi. L'alta pressione è andata piuttosto verso le isole britanniche, e lì da diverse settimane non sta piovendo, mentre l'aria umida tende ad affluire piuttosto verso il versante sudalpino. Aria umida nel mese di maggio o nel mese di giugno significa il cosiddetto ciclo diurno, vale a dire mattinate abbastanza tranquille, poi arriva l'energia da parte del sole durante la giornata che scalda sempre di più il terreno, scalda sempre di più l'aria a basse quote, dà il via alla formazione delle nuvole e queste nuvole, crescendo grazie all'umidità, poi generano i rovesci o i temporali serali. Questo è quello che è la spiegazione del meccanismo. Adesso lo so che mi farò diversi nemici, però tutto sommato quello che sta succedendo è quello che ci vuole, perché dobbiamo recuperare l'assenza di precipitazione, quel deficit di cui parlavo, e la cosa migliore è se arrivano delle precipitazioni irregolari, inframmezzate, affinché poi la pioggia può cadere e l'acqua entrare pian pianino nel terreno ed andare a recuperare e a dare di nuovo un apporto, in particolare alle falde di profondità. Guardandoci in giro adesso è tutto bello verde, sembra che il problema della siccità superficiale non ci sia, ed è vero, però le falde in profondità ancora soffrono della mancanza d'acqua, quindi lo so, non mi faccio ben volere da chi
però
lavora.
Però secondo me è la grande, non è, la non è colpa di Marco Gaia se piove, neanche
però
dei suoi colleghi.
Dovrebbe andare in avanti ancora un po' così, ecco, sì, quando si è equilibrato il deficit di cui parlavo all'inizio.
Ecco, dovrebbe andare avanti così, ma le previsioni realmente, cioè va avanti così tutta l'estate?
No, come
Allora,
fa a
cosa
sapere?
succederà l'estate? È ancora un attimino più troppo in là, però per almeno i prossimi 15 giorni non c'è un'indicazione di un cambiamento importante, quindi convivremo ancora con questo cosiddetto ciclo diurno.
Preciso, preciso, grande entusiasta, divulgatore scientifico Marco Gaia ci ha portato davvero all'interno di meccanismi non sempre facili da capire. Con la sua chiarezza, noi le siamo davvero grate per averci dato lo spunto di capire qualcosa in più sulla meteorologia e anche sul clima.
Grazie e buona giornata, Marco Gaia.
Grazie a voi, buona giornata a tutti coloro che ci ascoltano.